Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diverranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. La similitudine che Gesù usa con il pastore, il buon pastore, certamente facilita per noi l'ingresso nei significati di questo brano che la Chiesa ci ha proposto oggi, quarta domenica di Pasqua. Ma quello che c'è nascosto in questo brano è di gran lunga superiore a quello che noi abbiamo potuto comprendere muovendoci tra questi personaggi, il pastore, le pecore, altre pecore di altri greggi, insomma quello che abbiamo ascoltato. E che cosa c'è qua nel nuce, che cosa c'è nascosto in questo brano? Beh, lo dice Gesù a un certo punto quando dice: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuna me la toglie. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre. Allora qua ti è chiesto, a tutta la Chiesa, a te è chiesto, di entrare nella contemplazione della missione del Verbo. Dice Gesù: questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sta ad indicare il fatto che il Verbo, che conosce il pensiero di Dio totalmente, sa che nel piano di Dio c'è un disegno incomprensibile, nessun uomo riuscirebbe a metterlo in pratica, adesso vedrai anche perché. E in questo disegno così paradossale c'è il desiderio di salvare tutta la creazione, tutta la creazione. Vuol dire gli uomini, tutta l'umanità, tutta la creazione, tutte le cose create, tutto, Dio. E tu dirai: ma perché Dio vuole salvare tutte le cose e soprattutto da che vuole salvarle? Le vuole salvare dall'ignoranza, quell'ignoranza dell'amore, quell'ignoranza di Dio che poi ha spinto i nostri animi a odiare, a giudicare, a dividerci, a metterci l'uno contro l'altro, attaccandoci talvolta a ragioni che, lasciatemelo dire, farebbero sorridere se non fossero così banali da scandalizzare chi ci incontra. Dunque ci libera da quell'ignoranza che, non permettendoci di essere consapevoli dell'amore di Dio, ci fa diventare così un po' bestioline gli uni con gli altri. E come fa a fare questo? Usa una modalità, usa la natura umana, quella che tutti quanti noi possediamo. Perché usare la natura umana? Perché se fosse qualcosa di difficile da imparare, non so, una filosofia troppo lontana, arcana da sviscerare, noi tutti saremmo giustificati, non saremmo capaci di capire l'amore di Dio. Ma se Dio ci viene incontro nel volto del suo figlio e quando ci avvicina non si scandalizza se siamo prostitute, pubblicani, ladri, bestemmiatori, non si scandalizza, addirittura si fa uccidere a posto nostro, allora vuol dire che questo tipo di amore noi non l'abbiamo mai conosciuto. Mai. Parliamo di amore in modo ridicolo, di sentimenti che adesso ci stanno, poi se ne vanno, e quando ci stanno gonfiano le cose, e quando se ne vanno distruggono tutte le relazioni importanti. E se ne possono andare, tu lo sai, se ne possono andare in un attimo. Uno si sveglia la mattina e dice alla moglie non ti amo più, ed è finita. Noi siamo in questa inconsapevolezza e facciamo purtroppo di questi errori. Non si capisce come mai questi errori così grossolani si possano incontrare con un desiderio che invece ci supera, che è un desiderio, dillo, di amore, di pace, di cose buone, di vita eterna, un desiderio incredibilmente alto. Come possiamo nutrire un desiderio così alto e poi vivere delle realtà così basse, così meschine nelle relazioni? Eravamo perduti a considerare queste grandezze in lotta tra loro, dice anche San Paolo. Lo vedo nella mia carne, dice Paolo. C'è una lotta che si fa tra le cose che desidero e quelle che faccio. E quella è la storia di tutti. Allora, come si può uscire da qua? Il buon pastore, quello di cui stiamo parlando oggi, è colui che non ci è venuto incontro con una legge stringente per strozzarci, ma, come direbbe Isaia, ha preso pian piano le pecore madri, se le ha portate perché non faticassero troppo, ha portato gli agnellini sul petto. Sai che vuol dire portare gli agnellini sul petto da parte di Gesù? Vuol dire, da parte di Dio evidentemente, vuol dire che quelle piccole idee, quei piccoli desideri che tu hai di cambiare, di rinnovarti e non riesci mai a onorarli, lui non te li ha sbattuti in faccia, ma li ha portati sul petto, se li ha tenuti con lui, per dire ce la farai, hai capito? Ce la farai! Dove stai? In che situazione ti trovi? Ce la farai. Chi te lo dice? Te lo dico io, che sono il creatore, l'amante della vita e il salvatore di ogni cosa. Allora, quando Giovanni, l'evangelista e l'autore delle lettere, no, l'abbiamo ascoltato stamattina, non solo ha parlato di questo buon pastore, ma anche ci ha detto in questo brano così piccolo, nella seconda lettura, dice: carissimi, allora, in base a quello che abbiamo visto ora, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? E lo siamo realmente, capito? Dice Giovanni. Non, ma allora quanto amore ci ha... No, dice, quale grande amore? Un amore riconoscibile, un amore che ha il nostro volto, un amore raggiungibile, un amore possibile, no, come quello che vivi tu, che oggi c'è e domani non c'è, non sai dove nasconderti. E dice ancora Giovanni, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. E anche noi ci comportiamo così. Quando trasformiamo l'amore in giudizio, in rabbia, in odio, anche noi mostriamo di non aver conosciuto Dio, perché Dio non ci ha trattati così, mai ci ha trattati così. Chi si è andato a confessare, chi ha messo la propria vita in mano al sacramento della penitenza, sa che è stato perdonato, riconciliato, riscattato dall'accusa dei peccati. E poi dice Giovanni, carissimi, come per dire se ci siamo capiti, noi fin d'ora siamo figli di Dio. Uè, fin d'ora, te ne sei accorto? Tu direi, ma da che cosa mi accorgo? Non siamo tutti figli di Dio? No, siamo tutti creature di Dio. Noi siamo figli perché lo Spirito di Dio è rimasto presso di noi, dice Paolo nella lettera ai Romani, e rimanendo presso di noi continuamente dice Abba Padre, e ci ricorda che non siamo dei servi, che non siamo degli schiavi, che non siamo dei lontani, che siamo figli, dunque, dirà Paolo, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Ora, se permettimi, se faccio questa similitudine banale, ma se tu sai oggi, dice fin d'ora, se tu sai oggi che non a babbo morto, ma già oggi ti è stato riversato in banca un patrimonio, tu che fai? Vai a chiedere l'elemosina? Se vai a chiedere l'elemosina vuol dire che non lo sai. Allora la parola te l'annuncia. Ce l'hai questo patrimonio. Te ne sei accorto? No? E sbrigati allora. L'hai sentito questo spirito che ti parla? Ancora no? E allora affina l'udito. Apri il cuore. Guarda bene se per caso già nei fatti della tua storia Dio non abbia già cominciato a dire qualcosa. E non essere più incredulo, ma credente. E poi c'è una promessa in questa lettera di Giovanni che dice: tuttavia, e questo è proprio per noi, ci sappiamo che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Questo è un annuncio pasquale, l'annuncio pasquale per eccellenza, che adesso desidero che tu ritenga proprio tuo e te lo metta addosso come un vestito e non te lo possa togliere mai. E qual è questo annuncio, l'oggetto di questo annuncio? Ti sforzi, qualche volta ce la fai, qualche volta no. A volte ti fidi di una parola alla quale credi, a volte no, te ne scordi pure. Ma il desiderio non se n'è mai andato. Il desiderio di essere riscattato, di camminare a testa alta, di essere riconosciuto, finalmente amato, quel desiderio non se n'è andato. Ebbene, siccome sta dentro di te, quando il Figlio si manifesterà, tu lo vedrai. E sai perché lo riconoscerai? Perché non c'hai il volto che gli hai appiccicato tu, giudice oppure, non so, angelico, non so cosa. Ti stupirà, perché il Figlio di Dio, quando si manifesterà, sarà come te e tu sarai come lui e dirai: ma allora tutta questa vita che ho vissuto era vera, ma allora il desiderio che ho portato era autentico, ma allora tutto quello che tu hai seminato in me era destinato a farmi conoscere di quale amore mi avevi amato. Ma allora, ma chi sei, dirà San Francesco, ma chi sei, altissimo Signore mio, e chi sono io? Mi sono comportato come un vermiciattolo qualsiasi. Riaccendi la speranza. Tu dirai: ma in quale circostanza dovrò vivere tutte queste cose? Oggi abbiamo una parola scritta che abbiamo letto, l'hanno letta due persone che non avete visto mai qua a leggere, no? Perché fanno 25 anni di matrimonio. Dunque, almeno per 25 anni si sono dovuti dire tra loro e ognuno per sé: questa parola è una pietra angolare o una parola da scartare? Io penso che se la celebrano qua si sono detti: è una pietra angolare. E se la celebrano vuol dire che questa pietra angolare è stato un fondamento vero. Guarda che questo non lo diciamo per infacciare a chi i matrimoni ce l'ha rotti, che purtroppo sta male davanti a queste cose. Lo diciamo perché si può sempre sperare. Dio ti ha sposato prima ancora che il fedifrago compagno che ti ha tradito. Dio ti ha sposato e lui non verrà mai meno. Promesso, non verrà mai meno. E questo se lo devono essere detto probabilmente per 25 anni. Non avranno mai parlato di questo, non lo so, lo sanno loro. Però se lo sono detto in tutti i modi possibili, anche stavolta nei modi umani. Dio ci viene incontro col volto di uomo, i due si incontrano col volto umano che portano. E lì celebrano la fedeltà di Dio. E se è questo che siete venuti a celebrare oggi, se siete consapevoli di questo, mettetelo sul lucerniere, non tenetelo sotto il mogio. Trovate il modo, non c'è bisogno di andare a fare le crociate. Trovate il modo. Con i figli prima di tutto, buongiorno, e poi con tutti quelli che incontrate, no? E ancora 25 e 25, e tutti quelli che Dio vi darà. E questo vale per tutti, amici miei, per tutti. Questa è la speranza. E sta scritto, la speranza non delude. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché eravamo dispersi in questo mondo, seguendo gli istinti che la natura umana ci ha obbligato a servire. Ma quando abbiamo riconosciuto la voce del tuo Figlio, lo abbiamo seguito con amore. aiutaci a vivere sempre in questa speranza, anche se le cose ci vengono incontro in modo drammatico, fa che non perdiamo mai la fiducia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Hai affidato alla tua sposa il compito di risanare le relazioni, di aiutare i miseri, di venire incontro a tutti quelli che sono in difficoltà. Fa che non venga mai meno a questo compito, come il buon pastore con le sue pecore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi hai chiamato a portare le pecore delle tue parole, della tua volontà, verso i pascoli della vita eterna. Ci siamo comportati qualche volta da mercenari, scandalizzando. Dacci la possibilità di rimediare con la santità di vita e con la testimonianza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo tempo così controverso, mentre si ridiscutono gli equilibri del mondo, non tenendo conto della tua grandezza e della tua santità, abbi compassione dei tuoi figli che non soccombano davanti alla superbia dei potenti o di quelli che si ritengono tali. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per Mauro e Silvana. Hai dato loro la possibilità di conoscere le tue vie e praticarle. Sostienili sempre. Non si stanchino mai di ricercarti ogni giorno della loro vita. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per tutti questi tuoi figli. Tu li conosci. Sai che pensieri portano nel cuore, conosci le loro sofferenze, ma anche le loro speranze. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili dalle loro malattie, da ogni maleficio. Possano onorarti con le loro opere e testimoniarti in questa generazione. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.